9.59 in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, in collegamento con Alessandro Volpi, che salutiamo e ringraziamo.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, volevamo commentare insieme la manovra di questo governo e in particolare iniziando da un refrain che è quello del ce lo chiede l'Europa e della responsabilità del nostro paese nel dover, insomma, stare dietro a queste indicazioni come, diciamo, narrazione generale che viene portata avanti per rendere legittima questa manovra. In particolare inizierei con il chiederti la questione del ridurre il debito pubblico e ridurre il rapporto deficit-PIL per tenere Bruxelles e i mercati in generale tranquilli, che cosa comporta in termini concreti?
Beh, intanto mi trovo molto d'accordo con questa definizione, cioè che questa legge di bilancio è davvero una espressione di un'ortodossia europeistica in senso della continuazione della visione di Maastricht molto molto forte, cioè qui sembra che la Meloni, che gridava lanciava strali contro l'Europa dei banchieri, sia diventata la più convinta fautrice, perché noi facciamo, lo Stato italiano fa una manovra, il governo Meloni fa una manovra, presenta una manovra da 18 miliardi e qualcosa, che in assoluto è una delle manovre più smisse, più meno consistenti della storia repubblicana, quindi non stiamo parlando di un episodio non rilevante. Qui 18 miliardi vuol dire sostanzialmente non fare la manovra finanziaria, l'obiettivo è ridurre, appunto, come si diceva, il più presto possibile il rapporto fra il deficit e il PIL al di sotto del 3%, tant'è vero che questa legge prevede un deficit complessivo di 700 milioni, che è veramente risibile, proprio nello sforzo di accelerare con una sorta di ansia la prestazione incomprensibile questa volontà di tornare sotto il 3%, e questa è una, insomma, ha conseguenze enormi di cui magari parleremo, ma la prima constatazione è: ma perché questa ansia? Cioè, qual è la motivazione reale di un'ansia di questo tipo? Perché normalmente queste operazioni vengono fatte, almeno la giustificazione teorica data dai neoliberisti, da questi sacerdoti dell'ortodossia, era ordoliberista, era perché così riusciamo a collocare il debito pubblico, così paghiamo meno di interessi sul debito e quindi dobbiamo fare dei sacrifici perché almeno saremo in qualche modo compensati da una riduzione della spesa sul debito, trovando collocamento. Ora, non mi sembra che questo sia il problema principale dell'Italia in questo momento, cioè noi siamo in un quadro, bisogna non dimenticarlo, in cui ci sono vari paesi che hanno la necessità di collocare titoli, a partire dalla stessa Germania, la Francia, l'Inghilterra, per non parlare degli Stati Uniti, e in queste condizioni non c'è quel meccanismo che si determinava, non so, dal tempo di Monti, per cui c'era il rischio reale che se l'Italia faceva manovre più espansive tutti mettessero i soldi in Germania o mettessero i soldi nei titoli americani, perché oggi l'economia americana è in difficoltà soprattutto sul versante del debito, così anche la Germania, noi paghiamo una differenza di spread molto bassa e però continuiamo a pagare degli interessi rilevanti, ma il dato vero è, non è che se l'Italia avesse fatto una manovra più espansiva e avesse rimandato di qualche anno l'adempimento di questo assurdo onere del 3%, noi immediatamente avremmo avuto dei danni di qualche natura per pagare più interessi sul debito. Io penso che dietro questo, e poi magari entriamo nel merito, ma dietro questo ci sia una visione che è una visione ideologico-politica, cioè si fa una manovra molto svizza perché ovviamente facendo una manovra molto svizza non si aumenta il carico fiscale nei confronti di banche e di imprese, come è avvenuto con chiarezza, e si riduce progressivamente il perimetro dei servizi sociali pubblici, quindi sanità, istruzione, in maniera tale, come del resto recita la stessa legge di bilancio, che questo tipo di servizi vengano affidati al privato e che i cittadini e le cittadine italiane si debbano dotare, debba indirizzare il loro risparmio in fondi di pensione o fondi sanitari che saranno gestiti dai grandi gestori finanziari. Cioè non è che si fa una legge smicia solo perché bisogna rispondere all'Europa, si risponde all'Europa con questa prontezza perché anche nel disegno europeo, come nel disegno Meloni, c'è la privatizzazione dello Stato a vantaggio di un sistema che è un sistema dove appunto i cittadini e le cittadine diventano soggetti finanziari attraverso i fondi pensione che devono sostituire, come recita la stessa legge di bilancio, obbligatoriamente la previdenza pubblica, o non si investe in sanità, si investe in sanità portando paradossalmente la sanità al 6,3% del PIL, quindi al livello più basso e ben sotto i parametri di sostenibilità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per avere più sanità privata. Questo mi sembra lo spirito generale della legge di bilancio, tipicamente neoliberista. Io l'ho detto più volte, mi sembra una legge di bilancio di classe in maniera molto molto chiara.
Sì, è molto chiaro e sicuramente è importante fissare bene questo concetto rispetto a che tipo di tendenza, anche da un punto di vista puramente politico, vediamo nella gestione, in questo quadro appunto della manovra. Quello che ti volevo chiedere, appunto entrando più nel merito, è cosa comporta, quali sono le conseguenze, come e dove si spostano gli investimenti più importanti. Si parla di sanità e mi sembra importante sottolineare che dal governo stesso veniva portato come esempio di diciamo ambito in cui invece si è fatta particolare attenzione all'interno della manovra, per destinare più fondi, per prendere in conto tutte le problematiche relative alla sanità pubblica. Quindi magari su questo ti chiederei di fare un focus. E poi l'altro lato della medaglia, diciamo, è la questione del riarmo, penso che insomma aleggia su tutto questo tema.
Beh, io partirei proprio da questi due aspetti che, messi in comparazione, fanno capire la sostanziale differenza. Cioè l'incremento della spesa sanitaria complessiva è circa pari a un 1% rispetto alla spesa dell'anno precedente, poco più dell'1%, quindi siamo a ridosso del valore dell'inflazione. Quindi vuol dire che se io aumento più o meno quanto aumenta l'inflazione, vuol dire che non aumento praticamente di nulla. Infatti dicevo, come bisogna avere ben chiaro, esiste un parametro che è il rapporto fra la spesa sanitaria pubblica e il prodotto interno lordo di un paese. Noi siamo precipitati a una spesa che è pari al 6,3% del prodotto interno lordo, quindi è chiaro che lì non c'è un investimento, c'è un tentativo di rincorrere l'aumento dell'inflazione e quindi di aumentare in termini nominali ma non in termini reali la dotazione, perché se poi si va a vedere in termini reali, come si diceva, l'incremento è appena più alto del livello inflazionistico, quindi vuol dire che la spesa rimane la stessa senza nessun tipo di adeguamento, anzi per certi versi con un arretramento. E a fronte di questo però noi abbiamo un aumento della spesa militare che in un anno è pari all'11%, cioè noi avremo al prossimo anno una spesa militare che supererà i 32 miliardi di euro, e vuol dire che in due anni noi abbiamo aumentato la spesa militare di ben il 20%. E questi dati però non sono banali, nella misura in cui li rapportiamo a quello che stavamo dicendo prima, cioè una manovra di 18 miliardi destina una parte importante di questo incremento, cioè di questo limitato incremento di spesa di questi 18 miliardi, proprio al settore del riarmo, e si limita veramente al minimo essenziale, quindi fare credere ulteriormente la spesa in termini sanitari. Quindi questo grande impegno a favore della sanità nei numeri non risulta. Non penso che un incremento che non è in grado di coprire l'inflazione si possa considerare un incremento, mentre l'incremento di spesa militare, di spese per la difesa, in 2 anni è pari al 20%, quindi confrontare l'1% con il 20% mi sembra chiaro dove vadano le risorse di questa manovra. Ma poi io vorrei entrare anche un pochino di più in alcuni elementi retorici, cioè noi ci siamo sentiti parlare, abbiamo sentito parlare a lungo di stangata sulle banche. Ora, anche qui, le banche metteranno 5 miliardi forse, che però non sono un aumento del carico fiscale, ma sono semplicemente la possibilità, se vorranno farlo, di svincolare quei giganteschi extra profitti che hanno fatto dal 2023, pagando un'aliquota che non è l'aliquota originaria prevista del 40%, ma del 27,5%, e questo a fronte di profitti che negli ultimi 4 anni sono stati pari a 160 miliardi. Cioè, se noi non costruiamo un sistema di entrate e di prelievi su un settore che fa profitti per 165-160 miliardi in 4 anni, è difficile che abbiamo i soldi per provare a fare una spesa sanitaria. Ma è evidente che noi non vogliamo tassare le banche, non vogliamo aumentare la spesa sanitaria, perché entrambi questi fattori, banche e mancata spesa sanitaria, favoriscono il sistema finanziario, favoriscono ovviamente la privatizzazione della sanità, la privatizzazione della previdenza, e i fondi che gestiranno sta roba sono i grandi azionisti delle banche italiane, come delle banche estere, e quindi è evidente che anche questo è un disegno. E però bisogna raccontarlo all'italiano distratto dicendogli: caro italiano, abbiamo applicato una stangata sulle banche, quando torno a dire l'introito deriva semmai da una riduzione dell'aliquota prevista per distribuire dei colossali extra profitti che non vengono tassati, così come in finanziaria, nella legge di bilancio, ci sono 2,5 miliardi destinati alle imprese. E vorrei aggiungere anche un elemento sul quale io sono anche un po' critico rispetto alle posizioni sindacali, cioè il fatto di dire però c'è anche qualcosa per i lavoratori, perché si dice che gli aumenti contrattuali sono tassati con una flat tax al 5% nella parte incrementale, o si tassa all'1% i premi di produttività. È un modello nel quale ci sono le grandi imprese che decidono poi quando aumentare il contratto, e quindi quando decidono loro di aumentarlo pagano meno tasse, e le pagano meno tasse relativamente anche ai lavoratori, ma la decisione viene dalle grandi imprese che negoziano con i grandi sindacati in una sorta di trattativa che esclude ipotesi di salario minimo, in questa trattativa c'è una forte centralità delle imprese e un tentativo dei sindacati di trovare una propria legittimazione sul piano della capacità di essere gli interlocutori privilegiati delle grandi imprese, che non mi sembra una grande visione a tutela dei lavoratori. E in più, se si tassa il premio di produttività, vuol dire se il lavoratore lavora di più, lavora come il suo datore di lavoro gli dice, alla fine allora prende un premio, e nel momento in cui prende un premio paga un po' meno tasse. Cioè, mi sembra un modello che da un lato auspica una feroce privatizzazione togliendo risorse in nome di un assurdo vincolo europeo, e dall'altro che dà alle imprese la guida vera dei processi economici. E questo mi sembra davvero un meccanismo di classe. Se poi ci aggiungiamo un'ultima considerazione che riguarda il fisco, allora capiamo anche qualcosa di più, perché in realtà lo Stato italiano, per effetto di questo tipo di operazione che ora racconto rapidissimamente, ha guadagnato 50 miliardi in più che servono a sanare i conti pubblici. Da dove deriva questo fatto? Deriva dal fatto che nel nostro paese la pressione fiscale col governo Meloni è cresciuta dal 41,4 al 42,6. Chi è che ha pagato questo aumento di tasse? Le banche? No. Le imprese che hanno fatto profitti? No. Chi li ha pagati? Li hanno pagati i pensionati e i lavoratori dipendenti, in parte anche una fascia di lavoratori autonomi più poveri, che hanno subito questo processo, cioè per anni non hanno avuto un aumento retributivo, hanno avuto nell'ultimo anno un aumento retributivo per adeguare i loro salari all'inflazione. Questo adeguamento non c'è stato, perché il loro salario è stato aumentato molto meno dell'inflazione, però quel limitatissimo aumento consente, determina il fatto che loro, quei lavoratori, paghino un'aliquota più alta, perché l'adeguamento magari fa passare da 27.000 euro a 28.100, e a 27 non pagavano, a 28 pagano, e quindi di fatto pagano una quantità di tasse più alta a fronte di un aumento salariale che non copre l'inflazione e che per effetto di questo pagamento della tassa aggiuntiva l'impoverisce ancora di più. Quindi il risanamento dei conti pubblici si fa sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di una parte dei lavoratori autonomi, cioè sulle fasce più basse di popolazione.
Certo.
Con una chiara prospettiva di classe, perché questa, torno a dire, è una legge di bilancio che ha connotati classisti decisamente evidenti.
Certo, grazie Alessandro. In chiusura ti farei una domanda rispetto alla discussione di oggi. Leggo sul manifesto, sulla manovra, Salvini chiede garanzie a Giorgetti. Infatti la sessione di bilancio parte ufficialmente al Senato nella giornata di oggi, del vertice di maggioranza che dovrebbe sciogliere gli ultimi nodi non si ha notizia. In compenso il leader Salvini affronta la questione direttamente con il ministro dell'economia. Ecco, puoi dirci qualcosa sulle ultime discussioni, questa diciamo mano finale, e soprattutto le richieste di Salvini, varie le questioni ovviamente che riguardano poi fondamentalmente le grandi opere per lui.
Sì, beh, io penso che Salvini, che dentro questo governo ci sia una formidabile, come si può dire, commedia dell'arte, secondo la tradizione più tipica, cioè mi sembra che Salvini continui a incarnare l'uomo che dice dobbiamo prendere più soldi dalle banche, perché poi alla fine Giorgetti, che risponde alla logica meloniana e neoliberista, lascia sfogare Salvini, e infatti le misure previste nell'attuale legge di bilancio già bollinata non c'è pressoché traccia. Quindi cioè, Salvini si è fatto un po' interprete di questa sorta di Masaniello, con tutto rispetto per Masaniello, che interpreta i malumori in chiave, diciamo, socializzante, di populismo sociale, ma che in questo governo poi alla fine non hanno veramente nessuno spazio, perché mi sembra che qui uno che dia le carte veramente è Antonio Tajani, che sulle banche ha fatto valere le richieste del sistema bancario, molto legato ovviamente al suo partito. Basti pensare a Ennio Doris, la stessa vicenda di Mediolanum e del legame con Berlusconi, ma la stessa Meloni rispetto al tema dei rapporti con i fondi finanziari. Quindi alla fine l'impressione è che queste siano solo chiacchiere, che poi non si tradurranno in atti concreti. E sul tema del ponte di Messina, certamente sulle infrastrutture è arrivata questa, diciamo, mannaia che è la presa di posizione della Corte dei Conti, che sostiene quello che tutti in parte sosteniamo da tempo, cioè è inutile fare una mega opera se poi una volta arrivati in Sicilia non ci sono le ferrovie, non ci sono le infrastrutture, e questo è un tema però con cui Salvini dovrà fare i conti. E sono convinto che qualcuno della sua maggioranza alla fine, che non è così appassionato al ponte di Messina, sia anche favorevole all'idea di mettere quei soldi da un'altra parte. Quindi mi sembra, per usare un termine molto crudo, una sceneggiata rispetto a un canovaccio che però ormai è già stato scritto.
Grazie mille Alessandro Volpi per il tuo contributo e queste delucidazioni. A risentirci.
Grazie a voi.